Bene. Del nostro corso su violenza e non violenza nella vita quotidiana, dicevo il quarto. Nei primi due abbiamo esaminato questi due aspetti, violenza e non violenza nella vita politica e nelle istituzioni politiche. Poi siamo entrati l'ultima volta col discorso di Filippo Gentiloni in un'altra istituzione, la Chiesa, la violenza nelle chiese e quindi nella vita religiosa.
Entriamo più all'interno di questo discorso, entriamo nel foro interno, potremmo dire, e per vedere aspetti talvolta più insidiosi ancora, secondo certi profili, io penso, nel foro interno, dicevo, della violenza e non violenza nella vita religiosa sotto il profilo della vita spirituale. Quindi questo è il tema di questa sera che tratterà per noi Carlo Molari. Credo che qui tutti lo conoscono, per i pochi che eventualmente non lo conoscessero dirò che è teologo e che ha scritto numerosi libri, articoli, è pubblicista, quindi, che è stato docente di teologia nelle università pontificie, che esercita il suo ministero oggi a San Leone Magno, dove anima anche parecchi gruppi a cui partecipano delle persone che sono qui. Do la parola quindi a Carlo che introdurrà il tema.
Sì. Il tema in realtà è molto ampio, più riflettevo e più si allargava, e quindi ho dovuto limitarlo. Prima di tutto il termine vita spirituale è un po' ambiguo, perché adesso è stato presentato così in prospettiva religiosa, ma per sé il termine vita spirituale indica quelle dinamiche per cui una persona si struttura come tale, quindi ha anche una valenza laica oltre che una valenza religiosa, ed è anche in questo ambito che, per esempio, dai rapporti, pigliate i rapporti per esempio genitori figli o maestro discepolo, sono ambiti in cui la violenza può esercitarsi, ed è proprio in ordine alle dinamiche della vita spirituale. Certo che abitualmente il termine vita spirituale connota maggiormente gli ambiti della vita religiosa e quindi del rapporto con Dio e degli atti corrispondenti. Quindi è soprattutto, mi pare, in questo ambito che voi desiderate una riflessione. Che cosa significa allora, prima di tutto, per cercare di delineare i confini delle nostre riflessioni, poi dopo vediamo gli ambiti, che cosa significa allora il rapporto con Dio come struttura della vita spirituale, se vogliamo limitarci a questo aspetto. Ecco, anche qui è difficile parlare in modo univoco, perché sono quelle formule che hanno significati in rapporto alle diverse esperienze che si fanno. Se io per esempio adesso dico vita di fede o vita teologale, per usare un termine più generale, dopo mi fermerò precisamente per analizzare la violenza in questi ambiti, vita teologale, cioè fede, speranza e carità, che è precisamente la struttura della vita spirituale in senso religioso, perché significa Dio al centro della propria esistenza e quindi tutte le dinamiche orientate al rapporto con Dio. Ecco, se io dico questa formula, vita teologale, ciascuno di voi interpreta l'espressione secondo il grado di vita teologale cui è pervenuto. E quindi il significato di tutto quello che io dirò è diverso secondo il filtro che ciascuno di voi pone. Per questo lo dico, perché la mia vuole essere solamente un'indicazione di paradigma per la riflessione. Poi ciascuno di voi porterà avanti questa riflessione e l'applicherà alla propria esistenza e ai propri rapporti, perché io credo che il seminario ha questa finalità, di educarci a individuare la violenza che viviamo e che subiamo, che mettiamo in moto e che subiamo nella nostra vita interiore e nei rapporti che viviamo con gli altri. Quindi in fondo sono incontri di educazione a individuare e a prendere la gestione della violenza che è in atto nei nostri rapporti e nella nostra vita interiore, nella nostra vita spirituale. Ecco, allora tenete presente questa finalità, no? Non è semplicemente una riflessione di tipo teorico, no? Ha una finalità, credo che questa è stata la ragione del vostro programma, di educare a individuare e a prendere la gestione delle proprie dinamiche in modo da cogliere gli aspetti violenti e quindi prenderne la gestione. Non dico per eliminarli, perché non è il problema di eliminare la forza, la spinta che attraversa le nostre azioni, i nostri desideri, le nostre intenzioni e così via, ma di prenderne la gestione così da volgerle queste dinamiche al positivo, perché questo è un punto, quindi non si tratta di cancellare. Va bene, credo questa è la finalità della nostra riflessione, tenetela presente in modo che capirete anche quindi i limiti delle cose che dirò. Ma torniamo allora al punto. Che cosa vuol dire rapporto con Dio? Cosa vuol dire allora la fede in Dio? Adesso questo serve solo come introduzione per capire poi l'analisi della violenza e dove si insegue. Di per sé noi non sappiamo che cosa è Dio, quindi non possiamo neppure definire il nostro rapporto nella prospettiva del termine. Possiamo definire il nostro rapporto in ordine all'atteggiamento che noi assumiamo. L'atteggiamento che qualifica la vita spirituale religiosa, quindi la vita spirituale teologale, è l'atteggiamento di abbandono fiducioso nelle proprie, l'abbandono fiducioso in Dio, cioè in un bene sommo, in una verità senza limiti, in una giustizia esigente o rigorosa, in una vita che si fa sempre dono per noi e così via. Dunque questo abbandono fiducioso che ci consente di aprirci costantemente alla sua azione. Ma io adesso, definendola così, ho presentato, potremmo dire, il traguardo o la forma matura del rapporto con Dio. Ma, e qui entra precisamente la difficoltà, questa forma matura si raggiunge dopo lungo cammino. E tutte le forme precedenti e tutti i passi precedenti sono passi che nascono da un bisogno profondo, da un'esigenza profonda, che è attraversata da violenza e da aggressività. Quindi dobbiamo dare per scontato che già nel nostro rapporto con Dio, finché non giunge a maturità, ci sono dinamiche violente. C'è una violenza in atto. Perché? Perché il nostro atteggiamento nasce da un bisogno radicale, da un bisogno profondo, dal vuoto che noi siamo, dalla necessità di accogliere ciò che ci serve per la vita e quindi, perché non è altro che il prolungamento del rapporto che abbiamo con le cose, del rapporto che abbiamo con i genitori, del rapporto che abbiamo con gli altri, che nasce precisamente da questa urgenza, da questa necessità. Questo l'ho detto così inizialmente, poi dopo forse ci si potrà fermare a discuterne, perché non vi meravigliate che anche all'interno di dinamiche religiose e si esprimano spinte di aggressività e di violenza. Ci siano spesso queste manifestazioni, perché alla radice c'è questo bisogno che è accompagnato da una spinta di aggressività, proprio per l'urgenza che abbiamo dell'offerta di vita, del rapporto degli altri, del loro amore e così via. Questo spiega perché è molto facile che anche nelle espressioni più consuete dalla vita religiosa ci siano manifestazioni violente, o almeno che ci siano alcuni aspetti, ecco, almeno alcuni aspetti violenti. Questo già nella preghiera. Ecco, se voi per esempio pigliate non so, i salmi, voi troverete che sono una forma elevata di preghiera che noi utilizziamo costantemente, anche se almeno nell'uso attuale cristiano un po' purificati, un po' emendati, perché sapete che ci sono delle parti che non vengono recitate, che vengono saltate, no? E vengono saltate abitualmente proprio quelle parti violente. Ecco, dicevo, allora, se noi pigliamo in mano i salmi, noi ci accorgiamo che ci sono certamente molte espressioni violente di aggressività nei confronti dei nemici, di esecrazione, anche di maledizione, no? Nei confronti degli altri, no? E uno può restare sorpreso di questo fatto, come se Dio venisse concepito come violento, e di fatto viene concepito come violento. Non è, io non ho detto perché Dio è violento, ma che gli uomini lo concepiscono e vivono quindi il rapporto con lui in questa prospettiva. Questo è un aspetto che non sviluppo, perché già Gentiloni lo ha richiamato, quindi non voglio tornarci sopra, però serve solo per giustificare l'affermazione che ho fatto prima, che dobbiamo ammettere che anche alla radice, che anche nelle forme iniziali della vita religiosa, dell'espressione religiosa e quindi anche della vita spirituale, ci siano quindi venature o inquinamenti di tipo aggressivo e di tipo violento. Ma adesso, per entrare più esattamente nel nostro tema, vorrei esaminare due ambiti distinti di queste espressioni violente nella vita spirituale. Il primo, della violenza contro se stessi. Può sembrare strano questo, ma è già un'espressione che deve essere rilevata. Poi della violenza contro gli altri, diversi tipi, nella triplice modalità della vita teologale, dato che ho detto che mi limito a questo aspetto della vita spirituale, cioè all'ambito della vita teologale. La vita teologale, cioè, è che la struttura fondamentale della vita cristiana, ecco, quindi ci fermiamo precisamente a questo aspetto, quindi gli ambiti della fede, della speranza e della carità, che fin dall'inizio del cristianesimo è presentato. La prima lettera che abbiamo di Paolo, che è poco dopo gli anni 50, che è, che è la lettera lettera ai Tessalonicesi, prima lettera ai Tessalonicesi, comincia già nelle prime righe presentando, si riferisce alla vita della comunità cristiana e parla della fede, della speranza e della carità, perché è un modello che si è prestato molto bene a descrivere le dinamiche della vita spirituale delle prime comunità cristiane. Quindi l'ho preso proprio per questa continuità fino ad oggi, è la struttura per riflettere sulla vita spirituale del cristiano. Ma questo vale poi per ogni uomo, perché corrisponde alla triplice dimensione temporale in fondo dell'uomo, cioè il passato, il futuro e il presente, perché la fede è il richiamo alla testimonianza che ci viene dal passato per darci l'indicazione di come, di che senso ha la vita e di come vivere. La speranza è lo stesso atteggiamento nei confronti del futuro, come accoglienza del dono non ancora accolto, quindi il futuro che irrompe, l'atteggiamento richiesto per accogliere il futuro dell'azione di Dio, e la carità è il rapporto in atto dell'accoglienza, quindi l'accoglienza totale del dono di Dio. Quindi non è una struttura specificamente cristiana, è un modello per descrivere la vita spirituale dell'uomo come tale, quindi non credo sia per sé come tale specificamente cristiano, però serve molto bene per vedere dove la violenza si insinua e quale forme acquisisce. Allora, i due ambiti, dicevo, contro se stessi e contro gli altri. Primo, la violenza contro se stessi. Può sembrare strano che si parla della violenza contro se stessi, ma guardate che è così radicale la spinta che si insinua in tutti gli atti, anche quelli che riguardano la propria persona. Ora, anche nella vita spirituale, vedete, possono essere espressioni di violenza contro se stessi. Per esempio, pigliate certe forme di penitenza che vengono vissute proprio con senso di colpa, forse sono forme di masochismo a volte, no? Proprio per cui uno si fa del male realmente, no? Certo che lo fa per delle ragioni di tipo illusoriamente spirituale, cioè nell'illusione di crescere come persona o almeno nel proprio mondo interiore, l'uomo interiore che cresce, no? Ma in realtà questi atti o queste scelte, per esempio di digiuni prolungati o di cilizi, di penitenze di diverso tipo, possono essere l'espressione proprio, non dico dell'odio verso se stessi, no? Ma può assumere proprio una forma di disprezzo di sé, quindi di annullamento della propria realtà. Ci sono forme oggi individuate proprio come patologiche di questo, ma io adesso non voglio parlare delle forme patologiche, dico che possono esistere, possono insinuarsi anche negli atti più semplici della vita spirituale. Perché non è detto che noi ci amiamo, no? Ci sono molte persone che non si amano sufficientemente e alcune che giungono ad odiarsi, no? O ad odiare una parte di se stessi, una parte di sé, no? Che non hanno accettato la propria realtà corporale o una parte della propria realtà corporale, no? Sono persone che fanno una passione per un naso, non so, per una forma che hanno della... E giungono quindi a disprezzarsi per questo aspetto. Ora, pensate, questo poi nella vita spirituale può avere dei riflessi molto prolungati e molto profondi, anche non consapevoli. Occorre tenerlo presente questo, vedete, perché quando poi la violenza, in questo caso contro se stessi, si riveste di sacralità, diventa invadente e non si può resistere. Perché si ammanta di ragioni superiori. Questo teniamolo presente anche per quello che dirò dopo, nella violenza contro gli altri, perché si giustifica tutto. Perché ci sono ragioni superiori, ci sono ragioni trascendenti, no? Bene, non volevo fermarmi, però posso brevissimamente indicare i tre diversi aspetti a cui prima ho accennato, cioè dalla fede alla speranza alla carità, anche nei confronti di se stessi. Perché ci sono, vedete,
esempio, nella fede, in ordine alla fede, o meglio ancora alla dottrina della fede, proprio l'impedimento che si pone a pensare, per esempio. Cioè, uno dice no, questo non lo voglio neppure pensare, no? Oppure non voglio considerare questa libertà nei confronti della struttura a cui appartengo, no? Proprio perché la fede mi impone questo. Questa incapacità di rischiare, di fare delle scelte non programmate, proprio perché ci si blocca, proprio non ci si concede ciò che invece la vita richiede. È una forma di violenza contro se stessi, perché ciò che la vita chiede lo offre, cioè dà la possibilità, dà la capacità, e non c'è nessun principio esteriore che può impedire, anzi che deve impedire questo cammino. Va bene, ma queste sono cose più raffinate forse, ma sono già un indice, poi riguardo agli altri assumeranno delle forme molto più chiare. E così anche riguardo all'attesa del futuro, alla speranza, cioè il bloccare le proprie programmazioni, le proprie attese, con la scusa di una fiducia nella provvidenza, per esempio, di un abbandono fiducioso nella provvidenza, no? Quindi quell'assumere quell'atteggiamento di passività, per cui, o di fatalità o di fatalismo, che può essere una forma proprio di odio contro se stessi o di disprezzo, per cui non ci si cura, e con la scusa proprio di curare la propria vita spirituale, no? Va bene, e poi quello della carità l'ho già accennato prima, quello dell'amore verso se stessi, ci si impedisce d'amare proprio in nome di un principio superiore che è contrario proprio alla stessa dinamica della vita. Va bene, questo serve solo così per indicazione, e credo che poi potrete anche procedere in questa riflessione. Voglio fermarmi adesso invece un po' di più sulla violenza contro gli altri, perché sono le forme più chiare nella vita spirituale, no? Sempre limitandoci a questi ambiti dell'interiorità, e quindi ai gesti corrispettivi, ma che nascono da queste dinamiche della vita spirituale. Le forme che la violenza assume nei confronti degli altri sono corrispondenti poi alla radice, alle forme della violenza contro se stessi, perché quando non si ama se stessi non si è in grado di amare anche gli altri, quando non si spera per sé, non si è imparato ad attendere il proprio futuro, lo si blocca anche per gli altri, no? Quindi è chiaro che c'è un rapporto dei due, ma quindi analizzando la violenza contro gli altri è anche facile poi individuare i propri meccanismi nei confronti di se stessi. Vediamolo allora brevemente questi tre ambiti che vi ho indicato, questi tre aspetti che vi ho prima indicato. Le violenze della fede. Ecco, vedete, riguardo alla fede, quindi anche alla dottrina della fede e agli atteggiamenti che assumiamo nell'appartenenza ad una struttura di fede, le forme violente sono numerose. Io adesso ne indico alcune così proprio velocemente. Per esempio il fondamentalismo. Il fondamentalismo è una forma violenta, perché è l'imposizione di un determinato modo di leggere il passato, di leggere la tradizione, no? È l'imposizione che giunge a forme anche estreme di violenza. Alcune volte si resta sorpresi, come per esempio in certi ambiti religiosi si può giungere a delle espressioni di oppressione altrui, fino anche all'uccisione, no? degli altri, noi in nome della fede. Ma deriva precisamente da questa identificazione del proprio modo di accogliere la tradizione, che è il fondamentalismo nelle sue varie forme. Pensate, ci sono stati recentemente episodi, sia nell'ambito islamico, pensate a Khomeini, sia nell'ambito cristiano, soprattutto delle sette, ma anche nella Chiesa Cattolica ci sono di queste forme, no? Di oppressione in nome della fede da difendere, della fede, quindi della propria vita di fede, il che vuol dire che la propria vita di fede è attraversata da queste dinamiche violente. È chiaro, perché è già contenuta in sé, quindi non è giunta con la maturazione a cui prima mi riferì. Adesso, per fermarmi, io sono rimasto molto sorpreso, in questi giorni stavo leggendo questo libro, La storia di una censura, che è un caso molto particolare, è uscito da qualche mese, questo libro di Simoncelli, che è professore qui a Roma. Sono rimasto sorpreso perché riguarda un punto che per me era invece un punto luminoso, e perché riguarda la citazione che fa la Gaudium et Spes al numero 36 della vita di Galileo scritta da Paschini. Adesso vi spiego un po' il contesto, scusate se apro questa parentesi, ma serve molto per capire anche quando le cose più semplici, le cose più innocenti, anzi io credevo positive, possono invece nascondere violenza e oppressione. Il contesto è questo. Quando nel 64 la commissione della Gaudium et Spes, cioè la commissione dottrinale che stava preparando il documento sulla costituzione pastorale del Concilio, Chiese Mondo, no? Quando si è trovata ad affrontare il problema scienza e fede, voleva affermare che nel passato c'erano stati degli errori, c'erano state delle scelte sbagliate, e voleva citare qualche opera che richiamasse questo fatto, che nel passato c'erano stati gli errori, ma non riuscivano a trovarne, no? Allora c'era nella commissione, c'era un esperto, c'era uno storico, il professor Maccarrone, che è qui canonico in Vaticano, il quale disse: ma ci sarebbe un'opera che è già pronta da 20 anni, era stata finita nel 44, scritta da Monsignor Paschini, che era il rettore del Laterano, commissionata dall'Accademia delle Scienze, dall'Accademia Pontificia delle Scienze, quindi Gemelli era intervenuto, ancora del 39 l'avevano chiesta quest'opera, no? L'aveva finita nel 44, però il Sant'Ufficio aveva messo il veto e non voleva che venisse pubblicata per inopportunità, no? Questa era la ragione. Perché Paschini, che era rigoroso nelle sue ricerche, è stato anche mio professore di storia, era proprio un tipo, è rigoroso anche negli esami, ma insomma in tutta la sua vita era rigoroso. No? Aveva messo in luce la grettezza dei giudici e soprattutto se l'era preso con alcuni gesuiti e con alcuni domenicani, nominati quindi con una certa... Allora, cioè, avevano detto che non era opportuno, lo stesso Gemelli si era poi tirato indietro, aveva detto che non va bene, era rimasta lì. Allora Maccarrone, che era stato l'esecutore testamentario di Paschini e suo successore nella cattedra di storia, disse: ma c'è quest'opera qui, è commissionata dall'Accademia delle Scienze Pontificie, preparata già da 20 anni, ma che non può essere pubblicata perché il Sant'Ufficio prossimamente potrebbe essere un'occasione. Ma allora, preso la palla al balzo, hanno detto: sì, va bene, pubblichiamo questo. Allora hanno pubblicato quell'opera per poterla citare, no? Per poterla citare, per dire: vedete, c'è scritto, c'è che ammette questo qui, va bene. E se voi vedete, la Gaudium et Spes è citato, infatti in pochissimo tempo hanno quindi la decisione è stata presa in maggio nelle cose, quindi in modo che a settembre, settembre-ottobre potesse essere pubblicata e essere citata. Va bene, la cosa stava così, io partecipavo lì come scrivano a quella commissione, così come nel gruppo della segreteria, e così gioivo di questo fatto. In questi giorni mi è crollato un castello addosso, perché io non lo sapevo, questo, ma è una cosa straordinaria, che hanno pubblicato quell'opera 20 anni dopo che Pasquini l'aveva scritta, ma l'hanno censurata, aggiungendo, quindi hanno citato come esempio di una dichiarazione di ammissione, no? Degli errori commessi, hanno citato un'opera che stavano censurando mentre la pubblicavano. Quindi proprio questo era già stato documentato nel 79 da Bertolla, che è uno storico, che è già morto, è morto in India per un incidente stradale qualche anno fa, che era un sacerdote storico di Udine, del seminario di Udine, il quale ha ricevuto in dono da Maccarone l'originale di questo manoscritto. Allora ha confrontato e ha detto: ma guardate che ci sono, dai. E dei cambiamenti proprio, alcuni sono verbali, che per esempio ci sono delle espressioni dure dello storico contro alcuni gesuiti, allora sono frasi attenuate, no? E altri invece proprio che aggiunge, che cambia il senso delle espressioni, no? Proprio per difendere questi gesuiti o altri. Vabbè, perché dicevano che Pasquini era anti-gesuita, quindi che aveva preso le difese di Galileo, insomma, che era stato apologeta di Galileo e se l'era preso con lei. Questa era l'accusa che avevano fatto, per cui era inopportuno pubblicare. Allora è chiaro che nella pubblicazione. Per cui quell'elemento che per me era un punto luminoso, perché dico, ma riconoscono questa fatta, però è esso stesso l'espressione di questa difficoltà, no? È violenta, perché pure lui era già morto da 20 anni e non poteva. E quando nel 44 gli avevano comunicato che c'erano espressioni troppo dure, Armellini, l'astronomo, l'aveva visto, perché apparteneva all'Accademia delle Scienze, l'aveva esaminato, ha detto: dal punto di vista scientifico non ci sono difficoltà, perché qualche piccola espressione deve essere modificata dal punto di vista scientifico, ma non ci sono difficoltà. Però altri poi avevano detto: ecco, ci sono queste espressioni riguardose nei confronti dei religiosi, queste si possono modificare. Pasquini dice: no, io queste non le cambio, le altre, quelle scientifiche. Allora su quello mise il veto, e di fatto per 20 anni non è stato pubblicato. Però quando lui era già morto, e allora le cose si sono potute fare. Quindi si è esercitata una violenza. Ecco, questi che l'hanno fatto come sul morto, sì, contro la sua volontà. Sì, e la Malchi ha fatto l'introduzione, perché è stato pubblicato poi in Vaticano dall'Accademia delle Scienze le cose. La Malchi ha fatto un'introduzione era un gesuita, no? Il segretario lì che è incaricato dal segretario dell'Accademia delle Scienze, ha fatto un'introduzione in cui ha spiegato, ma non ha detto nulla dei cambiamenti apportati, no? In questo senso della. E certamente costoro che hanno agito pensando di fare il bene. Cioè, non lo so, insomma, ad ogni modo.
No, io voglio. Apprezziamo la parentesi.
Voglio credere. Cioè, certamente l'hanno fatto con buone intenzioni, so, per riparare forse a un'eccessiva durezza delle cose. Vabbè. Ma non si erano accorti che realmente erano soggetti alla violenza, che stavano esercitando violenza, proprio reale, non questo. Perché vuol dire che stavano vivendo, cioè vuol dire che la loro vita spirituale era attraversata da dinamiche violente, altrimenti non sarebbero giunti a decisioni di questo tipo. Perché non c'è una separazione nella nostra vita, no? Quello che noi viviamo nella nostra interiorità, quello esprimiamo nella nostra vita, anche se poi possiamo metterci fuori degli abiti esteriori, possiamo rivestirle di parole dolci, ma sono parole dolci che trasmettono violenze, messaggi violenti. Cioè, E non possiamo, in questo non possiamo bluffare la vita, no? Quello che noi viviamo, quello trasmettiamo. E le nostre decisioni sono corrispondenti, non c'è nulla da fare. Per quello vedete che è importante il diventare consapevoli della violenza che ci attraversa per poter poi imparare a gestire queste cose. Cioè il diventare trasparenti, questo è fondamentale. Quindi la vita spirituale, che necessariamente, questo dobbiamo dirlo, necessariamente attraversato da dinamiche violente, come ho cercato di dire prima, ma poi adesso forse qualcuno di voi può precisare ancora meglio, anche dal punto di vista psicologico, pian piano deve giungere ad essere trasparente, in modo da individuare quali sono gli ambiti dove c'è violenza, dove si esercita violenza, in modo da imparare a gestirla, no? Riconoscerla e imparare a gestirla. Io credo che così si spiegano episodi di questo tipo, che sono sorprendenti, che sono contraddittori. Infatti, quindi ammettiamo pure in buona fede, quindi nell'anima, ma necessariamente, cioè chiaramente rivelano dinamiche che vengono vissute nel quotidiano. Per cui anche nel rapporto con gli altri, costoro necessariamente devono agire così. Perché fa parte del loro modo di atteggiarsi nei confronti del reale. Bene, mi sono fermato un momento su questo, ma riguardo ai problemi della fede, gli episodi se ne possono portare tantissimi, no? Perché tutte le forme di aggressività che hanno accompagnato, per esempio, le missioni, che hanno accompagnato le testimonianze di fede, no? Nascono, hanno la radice precisamente questo equivoco, cioè dell'identificare il proprio punto di vista e quindi il proprio modo di percepire la realtà e di sentire le cose con la verità assoluta, con l'atteggiamento che tutti devono assumere, e quindi si inducono in loro credendo di fare il loro bene. Questo è il grande equivoco di ogni plagio, di ogni forma di plagio. No? Ci sono molte forme di plagio, no? nella comunicazione della fede e quindi nella trasmissione di ideali. Ecco, questo vedete si può insinuare anche per esempio nel rapporto genitori-figli, anche nel rapporto maestro e insegnante e discepolo, no? perché si è convinti che la propria missione esige che si trasmetta ciò che si è acquisito. Ecco, l'equivoco sta proprio qui, che la vita non ci chiede di trasmettere ciò che abbiamo acquisito, la vita ci chiede di trasmettere ciò che lei offre, nella modalità che noi non sappiamo e di cui siamo strumenti, ma di cui non siamo la fonte e gli attori primi. Ogni volta che invece noi ci poniamo come fonte di ciò che trasmettiamo e quindi crediamo di dover comunicare agli altri la vita come noi l'abbiamo appresa, come noi l'abbiamo vissuta, come noi l'abbiamo interpretata, e di comunicare questo agli altri, ci imponiamo, cioè ci mettiamo al posto della vita, o ditelo in termini religiosi, ci poniamo al posto di Dio per imporre agli altri il nostro volere, la nostra idea, il nostro punto di vista. Certo, per il bene degli altri, diciamo, sempre, questo è chiaro. E può darsi che realmente siamo convinti che noi operiamo per il bene degli altri, ma siamo violenti. Questo è il punto, siamo violenti. E la vita non procede con violenza. La vita procede nella tenerezza, procede nella debolezza, io direi proprio, perché si offre così, proprio negli elementi minimi. E secondo modalità, che non fanno rumore, è proprio nel silenzio che si offre la vita. Vabbè, allora credo questo sia chiaro. Quindi tutte le forme di plagio, le forme di fondamentalismo, rivelano dinamiche violente in atto. Per cui ogni volta che noi ci accorgiamo di questo, dobbiamo subito per renderci conto e cominciare a lasciar fluire la vita. Non possiamo imporci alla vita, dobbiamo lasciarla fluire, non possiamo imporla, possiamo solo indurla, cioè consentire che lei si esprima, che lei si offra. Ma, così, c'è ancora un po' di tempo, per l'aspetto del futuro, quindi dell'esercizio della speranza. Vedete, anche qui le forme di violenza sono ogni ideologia diventa violenza quando presume di progettare il futuro. Come ogni genitore diventa violento, anche se non lo dà da intendere, quando progetta i futuri per i figli. Come ogni, anche noi stessi, dicevo prima, possiamo essere violenti per noi, quando presumiamo di programmare il nostro futuro. Il futuro è da accogliere. No, possiamo fare i nostri progetti, questo è chiarissimo, anzi, non solo possiamo, dobbiamo fare i nostri progetti, ma con la consapevolezza che il nostro progetto serve solo come nucleo di condensazione per il dono della vita. Cioè perché il futuro si coagoli attorno al nostro piccolo progetto e proceda secondo le sue modalità. Questo è fondamentale per imparare a vivere la speranza. Cioè noi spesso, riguardo a noi stessi, identifichiamo troppo il futuro col nostro progetto del futuro. Per cui ci opponiamo e poniamo un ostacolo, ostacoli profondi alla sua accoglienza. Ma questo riguarda noi e in fondo chi ci rimette siamo noi. Ma il problema è quando noi diventiamo violenti con gli altri riguardo a questo. Perché imponiamo i nostri progetti? In fondo le ideologie non fanno così. Impongono il progetto del futuro agli uomini. E siccome poi la storia va per conto proprio, arrivano dei disastri, tutte le ideologie sono state così. Allora, credo che ormai questo l'abbiamo preso anche dalla storia recente, ma può diventare realmente la cultura nuova della speranza. Cioè l'imparare a non essere violenti nel progettare il futuro e quindi nell'accoglierlo, nel programmarlo insieme. Lo ripeto questo per evitare che venga... Non voglio dire non deve essere programmato, il progetto è necessario, ma nella consapevolezza che non sarà realizzato, che non sarà quello realizzato, che la vita c'ha risorse molto più grandi, per cui ciò che può essere realizzato è molto più grande di ciò che noi abbiamo pensato. Di fatto poi concretamente succederà anche peggio, perché non abbiamo neppure la possibilità di accogliere, ma perché non abbiamo imparato ad accogliere il futuro, perché non siamo violenti nei confronti della vita e della storia e quindi imponiamo così agli altri. Quanti per esempio in nome del regno di Dio, per usare le formule che ci sono familiari, no? In nome del regno di Dio hanno fatto disastri, imponendo agli altri, no? Proprio perché dicevano che il regno di Dio esige questo, sta per arrivare questo. Pensate a tutte le forme di apocalittica, o tutte le sette, pensate le sette millenariste, o le sette, che educano la gente, per esempio, ad aspettare la fine del mondo tra 10 anni, o tra 20 anni, o tra un secolo, non interessa niente. Ma impongono violentemente un modo di vivere il futuro e di progettare il futuro, che sconquassa tutto, che impedisce alla storia di svolgersi. No? Ma molte volte anche noi li viviamo così, l'attesa del futuro, e lo imponiamo poi agli altri. No? Va bene. Se poi veniamo all'amore e quindi all'esercizio della carità, credo che qui gli esempi si moltiplicano, perché questo ormai ne siamo consapevoli, quello che noi chiamiamo amore, che a volte chiamiamo carità, spesso è esercizio di violenza, proprio di imposizione agli altri del nostro modo di offrire il dono, di porgerlo e di vivere la vita. Voi sapete quanti studi sono stati fatti a questo proposito, la strumentalizzazione degli altri, la strumentalizzazione dei poveri, no? Ci sono forme notevoli, che sono violenze. E poi se andiamo all'esempio degli aiuti internazionali, allora lì non si poteva parlare neppure di carità, e forse neppure di amore, ma in ogni modo voi sapete quante cose in questi ultimi tempi sono emerse a questo proposito, no? Eppure tutto viene rivestito con la solidarietà, ecco, non si dice amore o carità, ma si parla di solidarietà, no? Ora, quanti egoismi sono stati camuffati di solidarietà? E sono diventati violenza, sicuramente sono diventati violenza. No? Va bene, ecco, io credo che sia sufficiente questo proprio per lasciare un po' di spazio alle discussioni e al confronto tra di noi, perché vi ho detto all'inizio che mi limitavo solo a questi ambiti e più come stimolo così di discussione, perché il valore del seminario sta proprio qui, nel prendere coscienza della... Vorrei concludere osservando che tutte queste forme di violenza nascono dai rapporti, questo è chiaro, nascono dai rapporti, perché emergiamo da una struttura di rapporti, di relazioni, quindi, ma si insediano nella nostra interiorità e quindi è lì che noi dobbiamo trovare. Vedete, il cammino della consapevolezza è inverso dal cammino genetico. Il cammino genetico è rapporti mondo interiore, perché noi veniamo alla vita e non abbiamo mondo interiore, abbiamo il vuoto interiormente. Attraverso i rapporti il nostro mondo interiore si struttura, si arricchisce, si sviluppa. Alla sua origine nei rapporti, ma ha il suo ambito di insediamento e di sviluppo, Gesù direbbe, nel cuore, cioè nel nostro mondo interiore. Allora, il cammino della consapevolezza deve procedere inversamente da quello genetico, cioè si comincia a individuare le nostre dinamiche interiori, perché attraverso quelle scopriamo quali sono le violenze che introduciamo nei rapporti. Se noi non giungiamo alla consapevolezza della violenza che ci attraversa dentro, non riusciamo a scoprire la violenza che attraversa i rapporti che viviamo. Quindi è importante, io credo, uno degli scopi del seminario è proprio questo, di farci prendere coscienza delle dinamiche violente che attraversano la nostra interiorità, in modo da cogliere quali sono le dinamiche che introduciamo nei rapporti con gli altri, e quindi delle violenze che esercitiamo sugli altri. Seguiamo questo percorso, allora faremo delle scoperte sconvolgenti, non tanto per quello che ci riguarda interiormente, perché quello un po' lo supponiamo, ne abbiamo già da tempo, io credo, la percezione, ma facciamo delle scoperte sconvolgenti riguardo alla violenza che poniamo nei rapporti con gli altri, perché quello che credevamo essere un atto di gentilezza diventa qualche cos'altro, quello che credevamo essere un dono diventa qualche cos'altro, e così via, diventa strumentalizzazione, diventa ricerca di interesse, ricerca di una risposta, e così via. Cioè imponiamo, offriamo imponendo risposte, ed è una forma di violenza. Cioè finché non giungiamo alla gratuità, noi siamo sempre soggetti a violenze, perché è la gratuità la forma non violenta del rapporto. Ora, la gratuità pura è alla fine. Di per sé, la morte ci chiederà di averlo raggiunto, questa forma di vita, no? La gratuità pura che non impone più risposte, no? E quindi che non ha più nessuna violenza. Ecco, però è interessante che non si giunga a questo solo il giorno della morte, ma che ci sia il momento della grande morte, come la chiamavano i mistici, cioè il momento in cui si è capaci così di vivere, d'essere capaci di consegnare tutto. Allora, cioè di non essere più in alcun modo violenti, di essere radicalmente gratuiti. Ecco, allora vedete, in questa prospettiva il traguardo è avanti. Quindi, cioè, riconosciamo, dinamiche di violenza ci sono in tutti i nostri gesti, ma siamo chiamati a gratuità. Paolo diceva, siamo chiamati a libertà, che è un altro nome dalla gratuità radicale. Siamo chiamati a gratuità. Quindi a liberarci dalle forme di violenza che sono agli inizi, ai prodromi della nostra esistenza, necessariamente, non solo a causa del peccato, ma a causa della nostra condizione di creatura. Ed è significativo, io credo, che nel grande racconto biblico della storia umana, il secondo peccato originale è un peccato di violenza. Il primo peccato originale è un peccato di superbia, anche se alcuni avevano interpretato di sessualità, ma fondamentalmente è di superbia, cioè di autosufficienza. E il secondo peccato originale è il peccato di violenza. L'episodio di Caino e Abele è il paradigma, no, di questa violenza che attraversa. E il segno che viene messo su Caino è perché la violenza non susciti altra violenza, no? Perché è questo il meccanismo perverso della violenza. Ecco, allora capite che il considerare i meccanismi violenti della nostra vita interiore è in fondo individuare il cammino che ci conduce alla gratuità, ed è un cammino a cui tutti siamo chiamati. L'aspetto dei rapporti, che è la culla originaria e che è il luogo dove si esercita con virulenza la nostra violenza, l'aspetto interiore, che è l'ambito dove si insedia e si sviluppa l'aggressività e la violenza nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri, sono i due aspetti che devono essere presi in considerazione, ma in realtà il cammino lo dobbiamo percorrere tutti noi. E per un aspetto dobbiamo percorrerlo insieme, in modo da non fare delle nostre strutture lo spazio di esercizio della violenza che non vogliamo esercitare individualmente. Perché a volte succede, avviene così, che quello che non vogliamo esercitare individualmente, poi lo esercitiamo attraverso le strutture che creiamo. Per cui diventiamo poi religiosi violenti, pur essendo individualmente, ma in modo illusorio, non violento, perché lo siamo ancora, no? Però individualmente siamo tutti gentili, però collettivamente diventiamo terribili e oppressivi. È la stessa dinamica della violenza che c'è. Questo era un po' lo stimolo che volevo offrirvi per la discussione che adesso dovrebbe cominciare.
A voi. Allora.
Questo è stato uno shock per me, io proprio non mai...
Questo libro che ha turbato.
Mi ha fatto cadere, dico, guarda un po', c'era una bella citazione, proprio quella invece... Dice...
Cesare.
Sì, Cesare. Dovrò romper silenzio. No, mi sembra una cosa... È la decima volta, ma non violentemente non ti rispondo. E... No, la domanda era solo questa. Mi ha colpito questo fatto, la vita si manifesta nel silenzio. Ecco, se almeno lo sento per me, insomma, ecco, se tu potessi dare qualche indicazione, qualche suggerimento, qualche riferimento su questo punto.
Raccogliamo un po' di... Intanto vi leggo una frase, tanto che...
Ce ne sarebbero molte da dire di cose. Riguardo per esempio alla violenza nella famiglia, nella scuola, io per esempio ho vissuto molto, perché questa violenza può passare attraverso cose impercettibili, per esempio un insegnante dalla voce gradevole la stanno tutti ad ascoltare. Io ho tremato tutti i primi anni della mia vita, non perché avessi la voce gradevole, ma che ne so, mi stavano ad ascoltare. Allora, attraverso questo, tutti i miei primi anni della vita di insegnamento, attraverso questo, insomma, uno ha in mano questi adolescenti come pallette, ci può fare assolutamente quello che vuole. Allora, ecco, no, perché ho finito l'altro anno di insegnare e a persone grandi. Per cui nella gran parte dei casi, veramente, se uno si presenta, e questo è una cosa che dobbiamo veramente, insomma, ci mette in crisi, ecco, non c'è niente da fare. E questo non solo gli insegnanti, ma tante altre persone che ci sono, che entrano nella nostra linea di pensare, che ci sono gradevoli per come si esprimono, perché è quello che vorremmo, e sposiamo molte cose loro. A parte questo, altra cosa è invece che, di cui non so in questo momento ho un po' le ripercussioni, e credevo che fosse abbastanza, mi auguravo che fosse abbastanza finita, come nella vita religiosa, adesso parlo della vita religiosa di persone religiose consacrate, ci sia ancora veramente un'enorme formazione violenta, una formazione di enorme violenza. Perché le devono santificare queste persone, ma non so perché le devono santificare i superiori, e poi vogliono che vengano fuori delle persone dolci, miti con gli altri, e i problemi poi si ritrovano nei centri di psicologia, perché sono persone che non ce la fanno più, alle quali bisognerebbe dire: vabbè, tira qualche cosa a qualcuno. Tanto, adesso dico in paroloni grossi, insomma, semplificando, e invece no, perché poverine si verrebbero a trovare pure peggio di come si trovano. Ecco, io dico, perché si devono santificare gli altri con le nostre, con i nostri modi di vedere, con delle, dei sacrifici che chiediamo inutili, assolutamente inutili proprio, che non servono a nessuno, anzi delle volte... non lo so, il distacco di certe persone da certe cose non si può imporre. Insomma, te mando dall'altra parte del mondo che così ti distacchi. Ma non esiste, insomma, non avviene questo. Ossia, è un capitolo grossissimo questo qui, che nella vita religiosa veramente... Poi sono persone che vanno a educare gli altri, che vanno incontro agli altri, che cercano di essere carini e buoni, però veramente sono dei disastri. Ecco, io adesso non so, ho buttato là una cosa, non è che voglio una risposta, è una denuncia, insomma, che me la sento anche più linda.
Grazie. Io volevo un momento chiederti di focalizzare l'attenzione rispondendo a questa domanda. C'è... può esserci una violenza nel vivere la propria vita spirituale, nella incapacità di comunicare un messaggio, ciò che tu vivi, a chi ti sta accanto? Io vivo, ho vissuto, cioè nel periodo in cui ho maggiormente formato la mia vita spirituale, ho diciamo vissuto con quelli della mia famiglia che non condividono la fede, quindi non praticano, eccetera, un rapporto di allontanamento che in qualche modo mi era necessario a me in quel momento in cui stavo facendo un certo cambiamento interiore che era importante. Però io mi sono resa conto che soprattutto nei confronti della mia figlia più giovane, quindi poco più che adolescente, questo mio estranearmi è stato vissuto con una notevole sofferenza. Forse perché, avendo fatto un cambiamento molto rilevante, certe cose che prima condividevamo, soprattutto certe convinzioni intellettuali, modi di vedere, in cui non è tanto che siano cambiate, ma in relazione a un certo mio cammino interiore è cambiato magari il modo o addirittura il linguaggio con cui fare riferimento. Ad esempio, uno dei punti che io ho visto che lei ha vissuto quasi come un tradimento era il fatto che, mentre prima, pensando a una possibilità di modificare strutture politiche ingiuste, tutte e due concepivamo l'idea che fosse anche giusto eventualmente farlo con la violenza, a un certo momento io ho dovuto dire no, mi pare di no in relazione a questo. Io però non voglio parlare tanto di questo, ciò che è cambiato per me nel vedere un modo di fare azioni politiche, no? Quanto proprio il fatto che il mio bisogno di ritirarmi dentro di me e quindi il non trovare le forme o l'incapacità di comunicare è stato vissuto come uno spezzamento di rapporti, di unità, che quindi è stato vissuto come una violenza. Questo per me è stata una questione molto ambigua, anche se io da un lato ritenevo giusto fare quello che stavo facendo.
Comunque vorrei... La violenza è il silenzio, cioè qualche volta il silenzio contiene la non comunicazione, l'interazione di comunicazione può contenere la violenza, può farti
discorso. Sì, chiaro, chiaro.
Vorrei farti una domanda io, Carlo. Sì, sì. Se puoi aiutarci a inquadrare in queste categorie che tu hai descritto un fenomeno che oggi io vedo diffondersi abbastanza in modo ampio, cioè certe forme di violenza che certe organizzazioni che sono nella Chiesa fanno nei confronti di giovani, in qualche modo plagiandoli, portandoli dentro queste organizzazioni, spingendoli a rompere i rapporti con la famiglia e creando una sorta di fondamentalismo, forse, ecco, non so se si può entrare all'interno di questa categoria che tu avevi usato, e vederla specularmente sia nella violenza contro se stessi, che chi si fa attore di un atteggiamento, di un comportamento di questo genere probabilmente ha, e di un atteggiamento e di una violenza verso l'altro nel momento che gli crei intorno tutta questa sorta di barriera molto violenta.
Sì, ah, ecco, sì.
Io volevo chiedervi,
cioè violenza e responsabilità, cioè se la violenza è risponde a delle dinamiche che ci troviamo dentro perché abbiamo bisogno di colmare dei vuoti, di riempirci. È pur vero che dobbiamo fare un cammino di maturità che consente quindi di colmare questi vuoti e di assumere atteggiamenti di gratuità. Ma nel momento in cui siamo violenti non siamo neppure responsabili allora.
Adesso comincio a rispondere perché già ci sono tanti elementi qui che l'hanno entrato. Ecco, la domanda di Cesare è molto impegnativa, io l'ho detto così di passaggio il discorso, ma però voglio sollecitare la riflessione su un punto. Che dicevo, la vita si diffonde, si comunica, si manifesta nel silenzio, cioè non fa rumore la vita che passa, l'albero che cresce non fa rumore, l'amore che la madre ha per il figlio si comunica, può essere accompagnato da una nenia, da una melodia, ma è solo per far risuonare il canto interiore, ma di per sé non esiste. E non solo, ma gli elementi elementari della vita sono minimi, piccoli, gli elementi elementari della vita sono infinitesimali, non si vedono neppure. Sono invisibili, no? le molecole, gli elementi iniziali, le forme iniziali, e gli altri viventi, i grossi viventi, sono altro che la composizione di queste cose minime. Ecco, questo voglio dire, cioè, noi spesso invece pensiamo che per far procedere la vita dobbiamo imporci, dobbiamo fare grandi cose. io volevo sottolineare questo: dobbiamo lasciarla fluire la vita, non possiamo imporci noi alla vita. Ecco, per poi chi crede in Dio, per chi crede in Dio, questo discorso acquista una risonanza molto più ampia, proprio perché la parola di Dio per noi è silenzio, non possiamo tradurla in parole, possiamo solo lasciarci penetrare. Il dono della vita non può essere chiuso in categorie o in modelli. Noi abbiamo necessità di farlo, ma non è questo che ci rende vivi. Noi diventiamo viventi se ci lasciamo penetrare, se ci apriamo. Ecco, questa era l'idea a cui mi richiamavo, proprio per indicare la assurdità della violenza in ordine alla vita. Ecco, questo era il senso, però capisco che il discorso potrebbe andare molto più avanti. Ecco, riguardo ai progetti per cambiare il futuro, io ho detto due cose che devono andare insieme, devono andare avanti contemporaneamente: la necessità di progettare, ma la consapevolezza che i progetti sono inadeguati. Devono andare insieme tutti e due, no? Allora, se c'è questa consapevolezza che i progetti sono inadeguati, noi non li imporremo mai, saremo sempre attenti a ciò che la vita sollecita, e quindi a cambiarli continuamente in ordine alla sollecitazione della vita. È chiaro, quindi c'è la volontà, ci deve essere la volontà di trasformare, soprattutto quando il futuro è impedito violentemente, perché è questo il punto a cui necessariamente ti riferivi. Cioè, piglia per esempio oggi il problema ecologico, no? Noi possiamo comportarci in modo da impedire il futuro a delle generazioni che verranno, no? Coloro che avvertono questo, soprattutto le generazioni giovani che si vedono tradite nelle loro attese, nei loro progetti, hanno il diritto di imporre, di chiedere queste trasformazioni perché il futuro non venga impedito, no? E quindi di progettare una nuova modalità per il futuro. Ma devono essere consapevoli che questa progettazione nasce nel presente, viene dal passato, il che vuol dire che non è adeguata al futuro che verrà. Allora non ci saranno allora più quelle forme di assolutismo, no? che ha caratterizzato tutte le ideologie. Allora saranno progetti aperti, saranno progetti che consentiranno i cambiamenti progressivi man mano che saranno vissuti, no? Il discorso di Letizia è molto vero, ma è molto ampio, voi sapete, riguardo alla famiglia, alla scuola, lei l'ha accennato e io non ci ritorno sopra. Quello della vita religiosa è un discorso, della vita consacrata, pensate le congregazioni religiose, no? Pensate, è un problema, d'altra parte loro ne sono consapevoli, perché anche a livello di organizzazione centrale, più volte ci sono indicazioni in questo senso, no? Ci sono state date indicazioni. Non potranno essere eliminate queste forme, perché sono legate a determinate persone. Quando mettiamo, pigliate, una persona violenta che però è obbediente, no? È rigorosa, è rigida, ecco, viene fatta superiore, metti, no? Può produrre danni enormi. Maestre delle novizie, per esempio, che siano aggressivo, che siano violente, ma di tipo sacro, no? Quindi con grandi ideali, possono produrre dei mali enormi, no? È chiaro, come tu hai detto giustamente, poi vanno a finire dagli psicologi queste persone, è chiaro, la cosa è comprensibile. Bisogna sapere portare questi mali, non possono essere eliminati alla radice, no? Proprio perché si cresce tutti piccoli, ciao Gianni, si nasce tutti piccoli e non si giunge tutti a maturazione, no? Quindi è chiaro. Però credo che di questo le congregazioni religiose oggi sono molto consapevoli, tant'è vero che ci sono molti che fanno studi di psicologia proprio in ordine a questi aspetti, a questi problemi.
È importante che ci siano delle crescite umane, perché sapere è un senso.
Bene, esatto, sì, ma la consapevolezza è il passo fondamentale per andare avanti. Bene, noi ringraziamo Linda della testimonianza che ci ha dato del suo cammino. Io credo però che sotto ci sia un'ambiguità in quello che ha detto, cioè l'incapacità di comunicare. Io non direi che il cammino, anche quando diverge, impedisce la comunicazione. E io non credo neppure che tu non abbia comunicato, perché altro è che tue figlie abbiano avvertito la differenza. E questo è normale, anzi deve avvenire, perché non si cresce sempre allo stesso modo. Quindi che abbiano avvertito, che l'abbiano anche sofferta, è comprensibile, ma non che ci sia stata incomunicazione, non credo questo. Anzi, da quello che hai detto appare chiaro che c'è stata una comunicazione continua. E allora questo, questa comunicazione continua non impone nulla, se è ben gestita, non impone nulla, perché non dice anche voi dovete avere questo come mito, no, offre la testimonianza della propria realtà, e questo non è violenza, è richiamo, è stimolo, ma questa è la vita stessa che lo offre, perché che lo esige. Però
poi dice sofferenza, perché il giorno che a figlia mi disse, ma tu ti rendi conto che eri sempre aggressiva, adesso sei diventata dolce, tu che papà non riesce più a capire di cosa sei.
Ma questo fa soffrire.
C'hai sbalestrato, non sappiamo più come trattare.
Ma prima di tutto... È una sofferenza più dolce questa, perché non è la sofferenza di chi fa il capimento. Metti se tu fossi diventata più aggressiva, allora. No. Ma è una sofferenza necessaria questa, è la sofferenza della crescita, quindi, perché non si possono evitare tutte le sofferenze nella propria. Quindi non direi che qui c'è violenza, anzi, c'è caduta di violenza, io credo, no? Quindi in questo. Riguardo al discorso di Giorgio, anche questo è molto complesso, perché vedete, tutte le forme di organizzazione, soprattutto giovanile, tutte le forme di organizzazione cerca sempre l'aggregazione, e l'aggregazione soprattutto nelle forme, ripeto, giovanili, si sviluppa con un certo grado di plagio, con un certo grado di... non c'è gratuità in queste forme così di ricerca. È come quando le congregazioni religiose cercano vocazioni per la sopravvivenza, cioè dire, beh, se no moriamo, dobbiamo trovare qualcuno. Ricorrono a tutti gli stratagemmi, cioè è l'incapacità di morire. Mentre questa fa parte della vita, come si è nati si muore, e così anche le strutture, anche le organizzazioni, come sono nate devono morire, il che vuol dire che non debbano lasciarsi prendere dall'ossessione, altrimenti diventano aggressive e diventano plagianti. Questo è vero. Ci sono organizzazioni giovanili che procedono in questo modo, e quindi è chiaro che c'è sottile violenza sotto, in nome poi dell'autonomia, in nome della libertà, in nome del distacco dai genitori, no? Di tutte queste, si giunge a delle forme veramente gravi, no? di violenza nei confronti di altri. Adesso, però, è lo stesso discorso che facevo prima, è possibile eliminare tutti questi mali? Io credo di no, perché è proprio la redenzione non è l'eliminazione del male, è l'indicazione della capacità di portarli, e quindi del poter prendere coscienza, il mettere in moto dinamiche opposte. Allora è importante che in queste strutture ci siano persone adulte capaci di gratuità. Non puoi pretendere che i giovani siano capaci di radicalità, di gratuità radicale, questo non lo puoi pretendere. Per questo hanno bisogno di adulti accanto. Ma è importante però che questi adulti siano adulti, cioè capaci di gratuità radicale. Allora mettono in moto dinamiche opposte. No? Credo che questo sia... Non so se è chiaro questo discorso, no? Ma credo che senza bisogno...
C'è però anche, come dire, come criterio per interpretare questo male che si manifesta, quello che tu hai citato. Spesso c'è, come dire, l'incapacità di tollerare l'insicurezza. il rischio
esatto,
e la morte,
esatto,
come tu
esatto,
hai detto, sì, no? Sì, sì, cioè, sì. Ti danno una sicurezza totale e ti chiedono un'adesione totale. Esatto. Quello che mettono fuori dalla porta è la possibilità del fallimento, il rischio rischio della fragilità. Ecco, forse questo è un criterio
esatto,
che consente in qualche modo di sgamare questa violenza, che è molto pericolosa.
È chiaro. Ecco, riguardo l'ultima difficoltà, io non ho affrontato il tema della responsabilità, ma io direi così, che nelle prime forme, nelle prime fasi certamente non si è responsabili. Quindi per questo i piccoli hanno bisogno degli adulti accanto, proprio perché non sono in grado di prendere coscienza e di gestire le dinamiche che stanno vivendo. Quindi non hanno responsabilità. Ecco, però tra la forma di mancanza di responsabilità e la forma adulta, matura, in cui cioè c'è una piena responsabilità perché c'è una piena consapevolezza e capacità di gestione, tra questi due estremi c'è tutta una gamma in cui comincia un po' di responsabilità ma non è ancora piena, per cui c'è bisogno della presenza di adulti accanto. Poi c'è una... in quell'ambito si può esercitare libertà e allora l'ambito diventa più ampio. È tutto il cammino della libertà e quindi anche della responsabilità. Però dobbiamo essere consapevoli che non possiamo dare un giudizio, quindi di responsabilità, cioè almeno il giudice dovrà farlo a un certo momento, ma lo fa sempre con quelle riserve, limitandosi solo all'oggettività e non alla soggettività, perché come fai a individuare? Io credo che per noi è importante capire che è un cammino che dobbiamo compiere di consapevolezza e di libertà, e quindi di prendere gestione di queste dinamiche che si sono insediate necessariamente nel nostro mondo interiore, ma che possiamo volgere a positività, cambiare il segno del nostro mondo interiore. Bene, sono le 7:20, io adesso non so qual è il programma vostro.
Di solito finiamo anche un po' più tardi, quindi c'è spazio per qualche sollecitazione ulteriore.
Va bene.
Se c'è nella platea.
Sì, vedete che insomma io cercavo di essere un po' violento.
Sì, subito.
Ma lui ha reagito con altrettanto violenza, vero? Quindi. Allora. Sì. Ah, no, vabbè, adesso. Pronti? Sì, di.
Poteva dire qualcosa? Io sono arrivata in ritardo, per cui non so se magari Gloria se già ha parlato di questa cosa. Della passività, cioè la non violenza, a volte quando ne parli con gli altri, no? E così tiri fuori l'argomento, magari ti confronti, tanti ti buttano fuori, cioè appunto dice allora che fai, no? E quando lei mi ha parlato di gratuità assoluta, da una parte mi si è sollevata subito anche a me questa parola, la passività, cioè come si arriva alla gratuità, oppure come si associa la gratuità con l'assertività, no? Che nasce dalla consapevolezza, eccetera, eccetera. Cioè, se può dire qualcosa, grazie.
Sì, intanto comincio, sì.
Qualcun altro, forse? No, io volevo allora aggiungere solo a questa domanda, che mi sembra molto interessante, anche il collegamento con l'atteggiamento di resistenza, cioè quando c'è un atteggiamento di aggressione, di violenza dagli altri, e in genere anche nel popolo, voglio dire, nella storia, oltre a questo atteggiamento di non violenza, di gratuità, c'è il primo aspetto, che è quello di resistere di fronte a una violenza non assumendo lo stesso comportamento violento di chi ti aggredisce al limite. Ma questa resistenza comporta un atteggiamento che ha una sua configurazione. Ecco, vorrei capire meglio come si colloca in questo discorso che fai tu fra violenza e non violenza, questo atteggiamento che io ritengo fondamentale di indignazione al limite o di resistenza.
Sì.
dico forse è solo un altro modo di fare la stessa domanda. Cioè mi domando, ci sono delle volte in cui uno cerca di essere animato appunto da un atteggiamento di gratuità, ma si accorge che l'altro lo recepisce come, così come debolezza, oppure insomma alla fine diventa uno spazio lasciato alla violenza. Ecco, allora mi domando, se succede questo, è perché non era autentica gratuità? Oppure, se era gratuità e produce questo, forse allora effettivamente c'è il dovere in certe circostanze di resistere, e insomma di prendere un atteggiamento che certo non è immediatamente gratuito, però forse è più utile dal punto di vista educativo.
Su questo, sempre continuando su questo discorso della resistenza, proprio che se ci sono delle occasioni di obiezione di coscienza, le obiezioni di coscienza, come, quando si giustificano e in che modi porsi dinanzi all'autorità che ha compiuto violenza individuale o collettiva, sul caso personale oppure invece nell'impostazione generale della struttura, dei principi, dell'ideologia, eccetera, che per noi spesso è stata un'esperienza vissuta questa, in cui ci siamo trovati anche a dire dei no, giustificandoli proprio come resistenza ad una violenza che sentivamo che ci veniva imposta. Ma quanto in questo invece ci può essere proprio di illusione, di arroganza, di superbia anche, insomma, di e quanto invece anche la responsabilità di educare a nostra volta
la cultura dell'obiezione,
l'autorità o colui che esercita questa violenza nell'ambito soprattutto della Chiesa cattolica, nella quale così trova invece tante complicazioni, giustificazioni o d'altra parte tante difficoltà individuali proprio perché si mescola così profondamente con i sentimenti religiosi.
Sì, adesso avete tirato fuori proprio i principi generali qui. No. Sì, è difficile, io non sono in grado di dare risposte, poi su questi temi siete più esperti voi di me. Ad ogni modo io adesso vi dico così quel poco che posso dire. Ecco, riguardo alla passività, ecco, io non ho usato proprio questo termine perché la gratuità è attività pura, cioè proprio non è passività. La gratuità è offerta, quindi implica proprio dinamica, quindi attività di consegna di vita e quindi di testimonianza nel diverso caso, quindi è asserzione di vita. Ecco, è vero che a volte, questo vale anche per quello che diceva Ornella, a volte l'altro può percepire nel nostro atteggiamento di gratuità una forma di debolezza. Tra parentesi, può darsi pure che ci sia, quindi che non sia gratuità, può darsi che sia anche debolezza. Molte volte è chiaro che è molto più facile dire vabbè, non mi interesso di questo perché non voglio compromettermi e non voglio. È chiaro che è forma di debolezza e noi possiamo dare tutti ai nostri difetti, possiamo sempre dare, o le nostre insufficienze, possiamo sempre dare dei nomi sacri e dei nomi solenni, no? Quindi è chiaro, ma questo lo mettiamo da parte. Allora, la gratuità nelle sue forme più radicali è attività, quindi non è passività, richiede gestione proprio delle forze di vita e consegna, no, delle forze di vita. Allora, anche se l'altro lo dovesse recepire come debolezza, noi lasciamo agli altri la responsabilità del loro giudizio. Casomai cerchiamo di rivederci, di esaminarci per individuare se realmente c'è. Ma io credo che dobbiamo evitare di ricorrere, cioè di entrare nel circolo della violenza, in ogni caso. Quindi, altro che dire, se abbiamo per esempio una missione da compiere, continuarla a compiere, offrire la propria testimonianza,
senza esigere che gli altri l'accettino, perché non lo possiamo esigere, dobbiamo offrirla, dobbiamo consegnarla. Quindi ogni volta che ci imponiamo, ricorrendo alla legge, ricorrendo all'autorità, ricorrendo ai ricatti o ai piccoli ricatti, non so, l'insegnante può avere il voto o l'esame, o il genitore può avere altre piccole forme di ricatto, ecco, ogni volta che noi ricorriamo a questi meccanismi vuol dire che si è insinuata una certa forma di violenza che rivela la nostra debolezza. Cioè, ecco, pensate, io penso sempre a Gesù in queste situazioni, quando la gente diceva: parla con autorità, non come i nostri scribi, no? Il che vuol dire: non ha autorità, ma quello che dice si impone. Gli altri avevano autorità, ma dovevano ricorrere alla legge per imporlo. Ecco. Vedete la differenza, chiaro? Certo, è difficile poter sempre dire qual è la scelta da compiere, però credo che sia, dal punto di vista ideale, sia chiara la distinzione. No? E quindi almeno noi dobbiamo, cioè noi, per esempio gli educatori, per esempio gli insegnanti, per esempio i sacerdoti, per esempio i genitori, debbono alimentare continuamente questa dimensione della loro vita, perché devono supporre che c'è rimasta dell'aggressività dentro di loro, che c'è rimasta quindi esercizio di violenza, eccetera. Quindi debbono alimentare questa dimensione per poter un giorno giungere, forse sarà solo verso la morte, ma ad ogni modo, per poter un giorno giungere alla gratuità radicale. Almeno questo come progetto è chiaro, no? Anche se non possiamo sempre dire in che tappa siamo. Quello che diceva Giorgio e anche Don Gianni si collega già a questo discorso, cioè della resistenza alla violenza. Qui però il discorso è capovolto, cioè è come non entrare nel meccanismo violento di cui siamo le vittime. Questo è il punto, che è diverso dall'altro, no? L'altro era questo della gratuità. Adesso invece è come non entrare nei meccanismi della violenza di cui siamo investiti. Perché? Certo, anche questo è da supporre, ogni volta che siamo investiti da violenza, che sia dall'autorità, che sia dalla legge, che sia da qualche altra, ogni volta che siamo investiti da violenza, noi siamo tentati, cioè vuol dire in noi sorge un meccanismo spontaneo violento di reazione. Questo è normale. Allora dobbiamo essere consapevoli che la nostra scelta può mascherare questa violenza di ritorno. Questo è educarsi alla gratuità, in questo senso, diventa fondamentale, in modo che la propria obiezione non sia un esercizio di violenza, il dire: ah, adesso allora te lo faccio scontare, no? E ti faccio, cioè, perché è possibile che ci sia, per esempio nei figli è facile che sorgono queste modalità di risposta a delle forme subdole di violenza dei genitori, così per gli insegnanti in rapporto agli alunni e così via, no? Allora noi dobbiamo avvertire questo, l'obiezione è necessaria non solo in ordine all'educazione, ma proprio per la venuta del regno, quindi per la verità, per la giustizia. L'obiezione è necessaria, ma deve essere sempre purificata, continuamente purificata, da tutte le tentazioni reattive e quindi di ricatto, nascoste e così via. Ecco, questo è facile a dirci, io però non sono in grado di farlo, e voi siete meglio esperti di me. L'importante è che ci rendiamo conto del cammino sempre necessario. Sono le 7:30 passate,
allora,
già.
Ecco, allora. Questa volta accogliamo l'invito chiarissimo e quindi ci diamo appuntamento, due brevi.